Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Fabrizio Paccione alla console, Costanza Spocci in redazione, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, Cettina Flaccavento in regia e da Giulia De Luca che vi parla ai microfoni di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 20 agosto e anche oggi apriamo con l'Afghanistan, ma con un'interessante indagine realizzata dalla sezione Politico Digital Bridge, ovvero Ponte Digitale, che è a cura di Mark Scott, che è il capo della sezione Tecnologia del Quotidiano. E l'indagine oggetto il fatto che i gruppi occidentali di estrema destra rivendicano la vittoria dei talebani come propria. Gli estremisti occidentali hanno infatti annunciato il successo militare dei militanti islamici come parte della loro lotta contro i valori liberali. Leggiamo alcuni estratti dell'articolo. I talebani hanno alcuni improbabili sostenitori. Nel pezzo si usa proprio la parola cheerleaders. L'estrema destra in Europa e negli Stati Uniti. Suprematisti bianchi, seguaci di QAnon e altre nelle comunità estremiste online hanno elogiato il gruppo per il loro rovesciamento dei valori liberali nei giorni successivi alla loro vittoria in Afghanistan. Secondo una revisione dei canali criptati di Telegram, bacheche online e post all'interno dei social network più tradizionali come Twitter. Mentre i gruppi di estrema destra hanno tipicamente inveito contro l'islamizzazione dell'Occidente, sono stati veloci a sfruttare l'ascesa al potere dei talebani in Afghanistan per promuovere la propria agenda anti-LGBTQ, contro le donne e antiliberale, un'agenda che condivide molti principi con quella dei militanti afghani. Su Twitter, i sostenitori delle rivolte di Capitol Hill a Washington hanno postato foto di rivoltosi americani accanto a immagini di combattenti talebani all'interno del palazzo presidenziale di Kabul. Su Telegram, i suprematisti bianchi discutevano apertamente se i talebani dovessero essere considerati bravi ragazzi a causa delle loro opinioni omofobe. Su 4chan, una bacheca frequentata dall'estrema destra, il successo militare dei talebani è stato promosso come prova che anche i governi occidentali saranno presto rovesciati. Il nesso estrema destra-talebani è particolarmente preoccupante e probabilmente sorprendente per molti, ha detto Adam Hadley, direttore di Tech Against Terrorism, quindi tecnologia contro il terrorismo, una no profit che lavora con i social network più piccoli nel combattere l'aumento dei contenuti estremisti online. Suppongo che abbia senso, dato il loro bigottismo condiviso. Dopo i disordini del 6 gennaio a Washington, le principali piattaforme social media sono diventate più vigili nel controllare le loro piattaforme e escludere il materiale estremista. Eppure la revisione di Politico di Facebook, Twitter e YouTube di Google nelle ultime due settimane ha trovato decine di contenuti legati ai talebani ancora ampiamente disponibili, spesso condivisi da gruppi o account con centinaia di migliaia di seguaci. In risposta, le aziende hanno detto che le loro politiche attenti contro la promozione di gruppi violenti si applicavano ugualmente ai talebani e ai loro sostenitori e che stavano attivamente rimuovendo contenuti ogni volta che li incontravano. Però la condivisione di tali contenuti ha rapidamente attirato l'attenzione dei gruppi di estrema destra sia negli Stati Uniti che in Europa. Hanno condiviso questi post e video all'interno delle loro comunità online, molti lodando apertamente l'ascesa al potere dei talebani, le rigide opinioni conservatrici e l'antagonismo verso i tentativi della Silicon Valley di rimuoverli dal mondo online. Diversi canali Telegram di suprematisti bianchi hanno applaudito le critiche dei talebani a Facebook e ad altre società di social media per la cancellazione dei loro messaggi, collegando direttamente questi a come queste società hanno escluso l'ex presidente degli Stati Uniti, Trump, da queste piattaforme globali. Non penso che questi talebani, scritto tra virgolette, siano tutti cattivi, ha detto un utente anonimo di Telegram. Penso che siano stati infiltrati dai buoni. Tale promozione incrociata tra i talebani e gruppi occidentali di estrema destra non è limitata a frange di social network o bacheche. Secondo sempre una ricerca svolta da Politico, fornita a Politico dall'Istituto per il Dialogo Strategico, che è un think tank che segue l'estremismo online, un account Twitter che si presenta come un feed di notizie per tutte le cose talebane e che pubblica sia in inglese che in Pashto, ha promosso i suoi legami con l'Unione Populista Americana, un movimento conservatore pro-Trump. L'account, interrogato da Politico, non ha risposto alle richieste di un commento. Ci spostiamo, rimaniamo in Afghanistan, ma torniamo sull'argomento degli artisti con una... con un racconto su Shamsia Hassani, la donna afghana dei graffiti che cattura le voci delle donne. Siamo su Deutsche Welle, il servizio pubblico tedesco. La prima artista di strada afghana ritrae le donne afghane di fronte alle nuove minacce dei talebani. Nonostante il pericolo, persegue e continua il suo lavoro di resistenza. Shamsia Hassani aveva già raggiunto un certo livello di successo internazionale già negli ultimi anni. Come prima donna a realizzare graffiti e artista di strada in Afghanistan, è nota per la sua audace promozione delle voci femminili. Ha viaggiato per fare murales in loco e partecipare a residenze e mostre in gallerie in numerosi paesi nordamericani, europei ed asiatici. La settimana scorsa, quando i talebani hanno preso il potere in una provincia afghana dopo l'altra, come sappiamo, catturando infine Kabul, la presenza di Hassani sui social media ha trovato ancora più risonanza. Due potenti immagini mostrano ragazze in blu, raggiante, che portano immagini di speranza, per esempio una con una pianola abbracciata e il capochino, mentre alle sue spalle oscure minacciosi combattenti armati con le barbe lunghe incombono su di lei. Sono espressioni dell'estrema paura, disperazione e violenta repressione che le donne afghane ora affrontano e hanno guadagnato migliaia di like sia su Instagram e sono state condivise migliaia e migliaia di volte su Facebook. È la storia, quindi, questa, di resistenza di un'artista afghana che, in quanto artista e in quanto donna, è doppiamente sotto minaccia dopo la presa di potere dei talebani. Da qui andiamo agli ultimi aggiornamenti di cronaca che abbiamo sentito anche dal GR3, che raccontano come i talebani stiano cercando porta a porta gli ex funzionari del governo. Questo è un rapporto delle Nazioni Unite secondo cui gli insorti hanno liste di obiettivi di cui minacciano di arrestare e uccidere i parenti se non si arrendono. I militanti talebani, infatti, secondo un rapporto appunto delle Nazioni Unite al quale ha avuto accesso il New York Times, stanno intensificando la ricerca di persone che credono abbiano lavorato con le forze degli Stati Uniti e della NATO, anche tra la folla di afghani all'aeroporto di Kabul, e hanno minacciato di uccidere o arrestare i loro familiari se non li trovano. Questo appunto secondo il documento riservato delle Nazioni Unite. Questo documento va a contraddire direttamente le rassicurazioni pubbliche del gruppo militante che ha detto nei giorni scorsi che non avrebbe cercato vendetta sui membri e sostenitori del governo rovesciato e avrebbe cercato la democrazia. A questo proposito, la seconda aggiornamento di cronaca sono ulteriori violenze sui manifestanti, perché altre proteste anti-talebani hanno avuto luogo in diverse città. Ieri avevamo dato conto dei 3 morti di mercoledì. Giovedì ha segnato il 102esimo anniversario dell'indipendenza dell'Afghanistan e un numero di afghani è sceso in strada sventolando la bandiera nazionale per protestare contro i talebani. I militanti infatti hanno sostituito la bandiera nazionale nera, rossa e verde con la loro bandiera bianca. Ci sono stati ancora rapporti di vittime in una protesta simile a Assadabad, nell'est del paese, giovedì, e come dicevamo 3 persone sono state uccise dopo che mercoledì sono stati sparati colpi di pistola durante una protesta nella città di Jalalabad. La terza notizia che troviamo riguardo aggiornamento di cronaca sono le parole del presidente turco Erdogan, siamo su Reuters, che dice che la Turchia non sarà l'unità di stoccaggio dei migranti dell'Europa nel mezzo dei disordini in Afghanistan. Il presidente turco ha infatti esortato i paesi europei a assumersi la responsabilità dei migranti provenienti dall'Afghanistan, aggiungendo che la Turchia non ha intenzione di diventare appunto l'unità di stoccaggio dei migranti dell'Europa durante appunto i disordini che si stanno scatenando nel paese dopo la presa di potere dei talebani. Migliaia di persone hanno infatti attraversato il confine con hanno attraversato la Turchia nelle ultime settimane, quando i combattenti talebani hanno attraversato il paese in direzione di Kabul. Le dichiarazioni di Erdogan arrivano dopo una riunione con il suo gabinetto e ha detto che l'Europa deve assumersi la responsabilità per gli afghani che fuggono dal paese. Ha aggiunto che Ankara ha preso misure lungo i suoi confini con l'Iran, un percorso chiave per i migranti afghani in Turchia. E l'ultima la prendiamo invece dalla versione statunitense di Politico. Le armi fatte made in USA, quindi fatte negli Stati Uniti, sequestrate dai talebani, potrebbero portare a un bazar regionale di armi. Non è chiaro, sottolinea Politico, ai funzionari statunitensi quanto equipaggiamento i talebani abbiano sequestrato e quanto rimanga incustodito nelle basi e nei piccoli avamposti di combattimento in tutto il paese. Nel mediare la resa di intere divisioni dell'esercito afghano durante la scorsa settimana, i talebani hanno preso il controllo di miliardi di armi e attrezzature di fabbricazione americana, tra cui armi leggere, Humvee, pick-up, aerei e droni. Nel caos del momento non è chiaro ai funzionari USA quanto equipaggiamento i talebani abbiano preso e quanto rimanga incustodito. Questa incertezza sullo stato di un arsenale massiccio sta scatenando i timori di un bazar di armi regionale che potrebbe essere una manna per i gruppi terroristici e per gli insorti. Il volume dell'assistenza militare statunitense negli ultimi due decenni è sbalorditivo, con 83 miliardi di dollari spesi per addestrare ed equipaggiare un esercito che dopo anni di pesanti perdite sul campo di battaglia si è sciolto. Dal 2003 gli Stati Uniti hanno fornito alle forze afghane almeno 600.000 armi leggere, come i fucili M16 e M4, 76.000 veicoli, 16.000 visori notturni, 162.000 radio e altre apparecchiature di comunicazione. Questi sono dati che sono stati presi da un rapporto del 2017 del Government Accountability Office, ovvero la contabilità più recente delle attrezzature prodotte dagli Stati Uniti. Nel periodo più recente, tra il 2017 e il 2019, gli Stati Uniti hanno spedito altri 4.700 Humvee, 20.000 bombe a mano e migliaia di piccole munizioni e lanciagranate. Questi sono numeri presi dal rapporto del 2020 dell'Ispettore Generale Speciale per la ricostruzione dell'Afghanistan. A questo punto sono le 7:04 minuti e 16 secondi, cambiamo argomento e andiamo a occuparci di quello che il quotidiano francese Libération definisce un ping pong migratorio nella terra di nessuno tra l'Unione Europea e la Bielorussia. Dopo aver preso di mira la Lituania, sottolinea il quotidiano francese, il regime bielorusso sta ora inviando i migranti alla ricerca dell'Europa anche in Lettonia e Polonia. Respinti dalle guardie di frontiera in tutti e tre i paesi, i rifugiati sono intrappolati. E qui fa una cronaca dal posto, grida, piogge, guardie di frontiera bielorusse in tenuta antisommossa che spingono un gruppo di 35 migranti verso il confine lituano, pesantemente sorvegliato. Le immagini non dicono cosa sia successo ai rifugiati, ma l'ipotesi più probabile è che siano ancora bloccati nello stesso posto, intrappolati tra due paesi, determinati a non farli entrare. E Libération cita un video che è stato pubblicato dalla TV bielorussa Nexta e che è stato diffuso dal Ministero degli Interni lituano, che potete vedere nel pezzo di Libération, dove vediamo appunto queste 12 guardie di frontiera che con degli scudi hanno spinto un gruppo di 35 migranti nel territorio della Lituania e alla fine hanno attraversato il confine che corre lungo il fiume. Deutsche Welle da parte sua ci propone testimonianze dirette dei migranti medio orientali intrappolati in Lituania, raccolte al centro di accoglienza per rifugiati a Rudninkai. Attirati in Bielorussia con promesse di facile immigrazione nell'Unione Europea, iracheni, siriani e afghani sono ora intrappolati in Lituania. E questo per quanto riguarda la Lituania, ma per quanto riguarda la Polonia di specifico, sullo specifico della Polonia, torniamo sul quotidiano Politico che se ne occupa, perché la Polonia ha inviato truppe al confine con la Bielorussia per fermare i migranti. Il crescente numero di persone che attraversano illegalmente il confine con la Polonia sta diventando una questione politica. La Polonia mercoledì ha detto di aver inviato più di 900 soldati al suo confine con la Bielorussia per fermare il numero crescente di migranti che cercano di entrare nel paese. La Guardia di Frontiera non ammetterà immigrati illegali in Polonia. Queste sono le dichiarazioni del vice ministro degli interni Wasik. Il crescente numero di persone che cercano di attraversare il confine, aggravato dalle preoccupazioni di un aumento ancora maggiore della conquista dell'Afghanistan da una parte dei talebani, sta trasformando la migrazione in una questione politica interna al paese. La Polonia è diventata la destinazione finale dell'Unione Europea per i richiedenti asilo, la maggior parte appunto dall'Iraq, ma anche dalla Siria e dall'Afghanistan. Ed è presumibile che ci sia l'aiuto del governo di Minsk. Più persone si stanno presentando al confine polacco dopo che la Lituania ha inasprito la sua politica e ora rifiuta l'ingresso alla maggior parte degli arrivi senza documenti. Secondo i dati ufficiali polacchi, questo mese 2.100 persone hanno cercato di entrare illegalmente in Polonia. Di queste, 1.342 sono state fermate dalle guardie di confine e 758 sono state messe in centri di detenzione. Vale la pena ricordare che in Polonia, dove la vittoria elettorale del 2015 del partito dominante Diritto e Giustizia, PiS nella sua sigla in polacco, è stata aiutata proprio dalla demonizzazione dei migranti e dalla loro rappresentazione come un pericolo per la Polonia. Con il partito al potere sotto pressione crescente grazie alla perdita della sua maggioranza parlamentare, i politici di punta del PiS stanno tornando su questi temi. Restiamo in Polonia ancora con altre due notizie. Da un lato diamo conto degli sviluppi sulla vicenda della velocista bielorussa Kristina Szymanowska, che ricorderete da Tokyo è scappata in Polonia perché temeva per la sua sicurezza, dato che i suoi allenatori volevano farla rientrare forzatamente nel paese dopo che lei li aveva criticati. L'atleta bielorussa annuncia il suo piano di correre per la Polonia. A 24 anni la Szymanowska è stata accolta da Varsavia, appunto con un visto umanitario insieme al marito, dice di sentirsi sicura in Polonia e spera in un'intervista rilasciata con il canale televisivo RBC, un canale russo, che ci vorranno forse anche 3 anni per cambiare la cittadinanza sportiva, ma spera che la sua domanda possa essere accelerata in modo tale da poter correre per la Polonia. E prima di lasciare il paese, torniamo su Politico, che sottolinea come la regione polacca abbia deciso di mantenere la risoluzione anti-LGBTQ nonostante la minaccia di perdere i fondi dell'Unione Europea. È una minaccia sostanziosa perché perderebbe fino a 2,5 miliardi di euro di fondi dell'Unione Europea, però non è stata sufficiente a far cambiare idea al Parlamento regionale in Polonia giovedì, e che si è rifiutato di abbandonare la risoluzione anti-LGBTQ. La regione di Malopolska, nel sud della Polonia, 2 anni fa ha approvato una risoluzione che si oppone alle attività pubbliche volte a promuovere l'ideologia dei movimenti LGBT. Faceva parte di un'ondata di risoluzioni simili approvate dai governi locali, spronati dagli sforzi dei politici di punta del partito al potere, appunto Diritto e Giustizia, per attaccare quella che hanno chiamato ideologia LGBT. La risoluzione è poi anche fortemente sostenuta dalla Chiesa Cattolica Romana, parti della quale sono strettamente alleate con il PiS, e ha innescato un crescente conflitto tra Varsavia e Bruxelles. Il mese scorso la Commissione Europea ha cominciato una causa legale contro la Polonia, dicendo che Varsavia non ha risposto in modo appropriato alla sua inchiesta sulle cosiddette zone libere dall'ideologia LGBT. La Polonia avrà tempo fino al 15 settembre per rispondere. Un breve passaggio in Russia, perché oggi è una data significativa, perché tra i molti eventi che alla fine del secolo scorso hanno portato alla fine dell'Unione Sovietica e alla nascita della Russia come la conosciamo adesso, uno dei più decisivi è stato il tentato e fallito colpo di Stato dell'agosto del 91 contro Gorbaciov, segretario del Partito Comunista. Vari giornali quotidiani russi dedicano spazio all'argomento. Siamo sul Moscow Times: è stato tutto inutile, la Russia segna il colpo di Stato di agosto con rimpianto e indifferenza. 30 anni dopo, il Moscow Times ha parlato con i partecipanti sopravvissuti agli eventi che hanno portato al crollo dell'Unione Sovietica e alla nascita di una nuova Russia. Anche Kommersant, quotidiano finanziario, dedica un lungo articolo all'anniversario. Il lago dei cigni, tra virgolette, carri armati, mani tremanti dei membri del GKCHP e tutto ciò che ha reso memorabile l'agosto del 91. Il GKCHP era il Comitato Statale per lo Stato di Emergenza in Unione Sovietica, conosciuto anche come Banda degli Otto, ed è stato un organo autoproclamato nell'Unione Sovietica, attivo dal 18 al 21 agosto del 91 e responsabile appunto del tentato colpo di Stato. Cambiamo argomento, abbiamo ancora tempo per alcune notizie riguardanti Taiwan e Hong Kong. La prima la riprendiamo dal Guardian: la Casa Bianca fa marcia indietro dopo che Biden sembra dire che gli Stati Uniti difenderebbero Taiwan contro la Cina. In un'intervista mandata in onda da ABC News, Biden è stato interrogato sugli effetti del caotico ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan e sulle risposte dei media cinesi che dicono a Taiwan che questo dimostra che non si può contare su Washington per andare in sua difesa. E Biden ha risposto che Taiwan, la Corea del Sud e la NATO sono situazioni differenti dall'Afghanistan e che comunque gli Stati Uniti scenderebbero in campo a difendere Taiwan. Un alto funzionario dell'amministrazione ha detto che la politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan non è cambiata e gli analisti hanno detto che sembrava che Biden si fosse espresso male. Prima di lasciare Taiwan, una notizia ambientale che riguarda l'isola affronta un campanello d'allarme per l'acqua con l'intensificarsi del cambiamento climatico. Ancora a Haiti, un'ultima notizia da lì: sono stati rapiti due medici e infatti movimenti di protesta si sono tenuti di fronte agli istituti sanitari per protestare contro il rapimento di un medico ginecologo ostetrico e di uno dei pochi medici ortopedici del paese. Era l'ultima notizia, le ritroverete sul nostro sito RaiPlay Radio, programmi Radio Tremondo o iscrivendovi alla nostra newsletter. Radio Tremondo torna oggi alle 11 con le guide di viaggio Lovely Planet, la rassegna torna lunedì alle 6.50 con Costanza Spocci. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata all'ascolto di Radio 3.